i frutteti, le vigne, il mare verde delle colline cesenate e poi lontano lontano la striscia azzurra dell'Adriatico, con lo sguardo che spazia sull'intera costa, da Rimini a Cesenatico. Da Sorrivoli puoi vedere il mondo con gli occhi delle aquile, o addirittura con quelli degli angeli, perché questo per me è sempre stato un vero e proprio paradiso, dove era possibile la felicità su questa terra. Circondato dagli abeti, il castello vigila su queste valli da più di 1000 anni. La prima volta che lo vidi con la sua torre e le sue mura, mi sembrò capace di proteggere i suoi abitanti da qualunque minaccia. Avevo 16 anni e accompagnavo mio fratello maggiore dalla fidanzata, che era nata in quel borgo. Era il mese di ottobre e per festeggiare la vendemmia era stata organizzata una sfilata di carri, simile a quelle del carnevale, con le ragazze mascherate e con i costumi a tema. «Partecipi anche tu?» mi chiese subito la fidanzata di mio fratello. «Così ti presento alle altre ragazze». Sua madre Erminia mi preparò al volo un'enorme piadina con il culatello fatto da loro. «In pianura avete tutti le guance bianche», si lamentò, «e siete tutte troppo magre». La sua bottega era il punto di ritrovo del paese. 3 localini che vendevano di tutto un po' e che facevano da emporio e da circolo tutto insieme. Una porta sempre aperta dava sull'abitazione e si poteva vedere Erminia che impastava a mano e poi tirava le piadine con il mattarello sottile, alla vecchia maniera. Le cuoceva sul testo di terracotta, arroventato sulla stufa legna, e il profumo riempiva la casa, la bottega e anche le strade del borgo. Per farcirla, Erminia usava prosciutti e salami che preparava suo marito, con una ricetta vecchia di generazioni, e il radicchio dell'orto, tagliato fine fine in un mastello per fargli perdere l'amaro. Anche il vino veniva dalle loro vigne, che si arrampicavano sulla collina trasmesse da nonno in nipote. Simpatia e ospitalità non erano esclusive della famiglia della mia futura cognata. Nelle poche ore di festa fece amicizia con Vittoria e con Loretta, e fu subito come se ci conoscessimo da sempre. Forse era l'aria frizzante di Mosto, forse era il temperamento dei romagnoli, ma Sorrivoli mi sembrò subito una grande famiglia che irraggiava cordialità e buon umore. In mezzo a loro mi sentii subito a casa e quando arrivò il momento di tornare in pianura mi prese anche un po' di malinconia. «Ti aspettiamo la prossima settimana», mi salutarono le mie nuove amiche. «La prossima volta ti insegno anche a fare la piadina», mi disse Erminia. Quello fu solo il primo dei nostri fine settimana a Sorrivoli. Ogni sabato io e mio fratello lasciavamo la nostra città di pianura e ci arrampicavamo sulle colline con la vecchia utilitaria della mamma. Ogni volta sentivo rafforzarsi il mio legame con quel paese, che evocava il sorriso già nel suo nome. Quasi per gioco, cominciai ad aiutare la famiglia di Erminia in bottega. La domenica, mentre le mie amiche di città andavano a ballare, io preferivo servire la piadina ai forestieri che salivano a cercare aria buona e salumi nostrani. Il sabato sera si organizzavano in bottega lunghe serate a tombola, oppure qualcuno andava a prendere la fisarmonica e si cantavano vecchie canzoni fino a notte fonda. Con Loretta e Vittoria non la finivamo mai di chiacchierare e di fare commenti sui ragazzi del paese. Più di tutti a me piaceva Agostino, un cugino di Loretta, che aveva 3 anni più di noi, con degli occhi celesti e le orecchie un po' a sventola. Con l'estate il caldo della pianura si faceva insopportabile e me ne lamentai con Vittoria. Ma lei ebbe un'idea fantastica. «Perché non resti qua tutta la settimana? Puoi dormire da me, lo diciamo anche a Loretta». Con la scusa dell'afa cominciai a passare intere settimane a Sorrivoli. Con Vittoria e Loretta dormivo in un lettone alto e duro dal quale rischiavamo di cadere ogni momento. Loretta era bravissima a imitare adulti e ragazzi del paese e ci faceva ridere a crepapelle fino alle 3 del mattino. «Basta! Vogliamo dormire lì sopra?» gridava il nonno di Vittoria, ma sentivamo che anche lui rideva sotto sotto. Nelle lunghe sere estive i ragazzi del paese si trovavano sotto gli abeti del castello, a scherzare e a fare avanti e indietro in due sul motorino. Fu Vittoria a farmi notare che Agostino mi guardava sempre più spesso. «Gli piaci?» mi diede il gomito. tempo 15 giorni, e ti chiede di metterti con lui. In realtà Agostino era molto più timido di quanto Vittoria potesse pensare e ci mise un'estate intera solo per rivolgermi la parola. E quando finalmente ci riuscì, le orecchie gli andavano in fiamme ogni volta che mi salutava. A settembre, quando ormai le vacanze erano finite, si decise a farmi quella che, nelle sue intenzioni, doveva essere una dichiarazione appassionata e inequivocabile. «Ci possiamo vedere sabato?» Adesso avevo un motivo in più per trascorrere i fini settimana tra le piadine fatte a mano e il lettone da dividere in tre. Nonostante la timidezza di Agostino, la nostra storia si rivelò subito qualcosa di più di un filarino tra ragazzi. Quando mio fratello sposò la sua fidanzata nella chiesina di Sant'Aldebrando, Agostino mi strinse forte la mano nella sua. «Appena mi sistemo col lavoro, magari ci sposiamo anche noi». Nel giro di un paio d'anni, Agostino si sistemò come meccanico in un'officina di Cesena. Quando ragionammo su dove cercare casa, però nessuno dei due prese in considerazione la città. «Preferisco fare avanti e indietro tutti i giorni, ma la sera tornare qui», mi disse Agostino. E io non potei che esserne felice. Proprio ai piedi delle mura andava in vendita una vecchia casa di pietra grigia, aggrappata alla collina come il nido di un'aquila, con la vista che spaziava lontano e il vento che entrava dalla finestra e portava l'odore del mare. Entrarci e innamorarcene fu una cosa sola. Era fin troppo grande, ma il problema si risolse facilmente. «Potremmo prenderne metà noi», disse mio fratello. Con la famiglia che cresceva, la casa dei suoceri, limitata dalla bottega, stava diventando davvero un po' troppo stretta. Detto fatto, l'acquistammo e la sistemammo con infinita cura, cercando di recuperare i vecchi materiali e rendendola nello stesso tempo un rifugio accogliente, anche in vista degli inverni rigidi dell'Appennino. Dopo oltre 3 anni di lavori, la casa era finalmente pronta e noi due potevamo sposarci in Sant'Aldebrando, con Vittoria e Loretta che si litigavano il mio bouquet. Anche le mie amiche sposarono di lì a poco i loro fidanzati. E i bambini arrivarono presto e, come succede sempre, crebbero fin troppo in fretta. Le ragazze presero il nostro posto sui carri della festa dell'uva e i ragazzi replicarono le discese in motorino di Agostino e dei suoi amici. La figlia di mio fratello si sposò in Sant'Aldebrando con indosso il vestito da sposa di sua madre. Protetti dalle mura del castello e dal legame che ci univa, ci illudevamo che il tempo sarebbe trascorso sereno e immutabile, scandito dai colori dei frutteti e delle vigne. Ma come in ogni famiglia, anche in quella di Sorrivoli non poteva essere sempre, purtroppo, tutto feste e allegria. Purtroppo il nostro paradiso non era al riparo dalla furia degli elementi. Dapprima ci fu una tromba d'aria che rese nero il cielo e fece crollare una parte delle mura, con grande spavento di tutto il paese. Poi, una decina d'anni dopo, il nevone, come chiamammo la nevicata eccezionale del 2012, che ci isolò per giorni e giorni dal resto del mondo. Entrambi però furono niente al confronto dell'alluvione del maggio dell'anno scorso. Giorni di cielo basso, acqua, tanta acqua, come i vecchi dicevano di non averne mai vista. La pioggia grigia e pesante, come un muro di piombo, i torrenti sempre più scuri e sempre più gonfi, al punto di trascinare via i ponti, allagare le strade e i campi. E poi, una notte che non dimenticherò mai, alle 4 del mattino, un boato pauroso, da fine del mondo, e la nostra casa che trema, come un terremoto. Guardiamo fuori dalla finestra, ma è tutto immerso in un buio profondo, nero come non l'ho mai visto. La corrente è saltata ovunque. Si sente solo il rombare cupo dell'acqua e poi ancora tuoni profondi, come se scaturissero dalla terra. Io e Agostino ci facciamo coraggio a vicenda, in attesa che sia giorno per vedere cos'è successo. È una notte lunga, lunghissima, che sembra di non avere mai fine. Finalmente, dalla parte del mare si accende un filo di luce. Il sole sta per spuntare. Per fortuna non è finita solo la notte, ma anche la pioggia, almeno per il momento. Quello che vediamo però ci riempie di sgomento. La collina ai piedi delle mura è scivolata a valle e la nostra bella casa sta per seguirla, a pochi metri dal bordo della frana. Ci precipitiamo fuori con lo spavento in gola. Anche gli altri sono usciti in strada e sul loro volto leggiamo il nostro stesso sconcerto e la nostra stessa angoscia. L'asfalto è squarciato, gli alberi trascinati via con tutte le radici. Case ancora più sfortunate della nostra sono già state travolte dal fiume di fango. «Sembra un bombardamento», dice un anziano. Ma in tanti dobbiamo nascondere le lacrime, perché non ci pare vero quello che stiamo vedendo. La grande famiglia di Sorrivoli si rivela unita anche nella disgrazia. Ognuno dà una mano come può. La conduttura dell'acqua potabile è saltata, la luce e il telefono sono a mezzo servizio e i più giovani si offrono di scendere a piedi in paese e tornano con acqua e viveri. Finalmente arrivano i vigili del fuoco, ma non ci portano nessun conforto. Anzi, le loro parole hanno il sapore di una sentenza capitale. «È meglio se lasciate le case», ci dicono. «Ma non c'è modo di metterle in sicurezza?» chiede mio fratello. Il vigile allarga le braccia e io sento le ginocchia che cedono. La mia casa, la mia vita, i miei ricordi, tutto è in bilico su quella frana che può trascinare il mio mondo a valle da un momento all'altro. «Noi non ce ne andiamo!» dico, e subito le voci degli altri mi vengono dietro. «Rischiate di trovarvi isolati ogni volta che piove», cerca di farci ragionare il vigile del fuoco. E noi ci guardiamo intorno smarriti. La mattina di maggio illumina quello che sembra un borgo fantasma. C'è il rischio concreto che nel giro di poco tempo Sorrivoli diventi un paese in cui è impensabile vivere. I ponti sono coperti di sabbia, i campi di fango, frutteti e vigne non potranno più produrre per 3, 4, forse 5 anni. Le strade sono interrotte, le case irrecuperabili, i campi distrutto. Tutto sembra gridare che dobbiamo arrenderci. «Non dovremo mica andare a vivere a Cesena», mormora Vittoria. Ci ritroviamo a dormire in 3, nel letto alto e duro della casa dei suoi genitori, dove si è offerta di ospitarci. Ma invece delle risate adesso soffoco le lacrime. La mia felicità si sta sgretolando, esattamente come il muro millenario che doveva proteggere Sorrivoli da qualunque minaccia. Da queste parti la gente è abituata a darsi da fare, a non arrendersi mai. Così ci rimbocchiamo subito le maniche e cerchiamo di fare tutto il possibile per salvare Sorrivoli e la sua famiglia. Arrivano le ruspe a sgombrare le strade, le motoseghe ronzano da mattina a sera per riaprire la via per Cesena e i viottoli che portano ai campi. Cerchiamo subito di avviare un progetto per recuperare le mura medievali. A pochi giorni dalla frana vengono celebrate le cresime nella corte interna della rocca e qualcuno si commuove per quello che è il primo piccolo segnale di normalità. «Ora dell'autunno sarà tutto diverso», mi sorride Agostino per farmi coraggio. «Per tutta l'estate, nei paesi e nei campi, ci diamo tutti da fare. Io e mia cognata chiediamo una nuova perizia sulla nostra casa. Vogliamo sapere se c'è anche solo una possibilità di recuperarla». Ma i pareri non sono incoraggianti. Ma noi non ci arrendiamo. Amiamo troppo le mura in pietra grigia e le finestre affacciate sulle colline, da cui il vento fa entrare il profumo del mare. Col passare dei mesi, però, le cose, anziché migliorare, vanno peggiorando. Come spesso accade in queste situazioni, non appena i riflettori della televisione si spengono, ci scopriamo soli, con un territorio devastato e nessun aiuto. Forse il danno è troppo grande, o forse è troppo facile fare promesse davanti ai fotografi. Tutt'altro discorso, però, è mantenerle. Comunque sia, per noi non fa differenza. L'estate è finita e Sorrivoli ancora l'aria di un territorio bombardato. Una domenica di settembre ci riuniamo in quella che era la bottega della signora Erminia. Invece di tombola e fisarmonica adesso si sentono voci preoccupate e arrabbiate. «Le strade sono un pericolo, si viaggia con una ruota nel fosso. Se non sistemiamo in fretta, alle prime piogge viene giù tutto. A me hanno detto che non posso neanche pulire il fosso. Se uso gli alberi caduti per far legna, il vigile mi fa la multa. La scuola, la spesa, l'ambulatorio, quella che è sempre stata la normalità adesso appare un obiettivo quasi impossibile, una vera e propria montagna da scalare ogni giorno. A gennaio, con la morte nel cuore, io e Agostino cediamo le armi. Forse è meglio prendere un appartamento a Cesena. Sarà più comodo per il lavoro e anche per la scuola dei ragazzi. Ormai vanno all'università e stare in città sarebbe sicuramente molto più pratico. Potremmo alzarci anche più tardi la mattina, si sforza di sorridere Agostino. Ma mia figlia fa una smorfia. Io però torno qui tutti i sabati e tutte le domeniche, ve lo dico fin d'ora. Quando lo dico a Vittoria e Loretta mi guardano con la faccia da funerale. È solo in affitto, chiarisco. Sono giorni che lo ripeto, soprattutto a me stessa, perché ancora non mi rassegno all'idea che la partenza possa essere definitiva. Una domenica di febbraio carichiamo tutto quello che abbiamo su un furgoncino e partiamo per Cesena. Non ho cuore di guardare la casa sul ciglio della frana. Secondo me si può sistemarla, mi dice mia figlia, e vedrai che ci riusciremo. Da allora ogni sabato torniamo a Sorrivoli, come quando ero ragazza, con un viaggio molto più accidentato e faticoso di quello che facevamo a bordo della macchina della mamma. Ogni domenica, quando rientriamo a Cesena, mi ripeto che prima o poi torneremo a vivere nella nostra casa di pietra grigia, profumata di mare e protetta dalle mura millenarie del castello. Dalla finestra vedremo le vigne colorate d'oro e cariche di grappoli, pronti da vendemmiare per il vino novello. Quel giorno festeggeremo con la piadina preparata con la ricetta dell'Erminia, con la musica della fisarmonica e con una grande tombolata. Fin da adesso siete tutti invitati.